io rifatti in missione alfabetico e fate prima a cercare. E altra cosa, ho aggiunto tutti quelli che c'erano giusto appena, se c'è qualcuno ancora non sono inserito, si mette in fondo e poi piano piano aggiorneremo gli elenchi. Mi sono in ordine alfabetico, quindi dovreste andare più velocemente. Seconda notazione positiva, credo che sul gruppo di Facebook siamo quasi 130, insomma, per numero. E rendiamo vivo, insomma, ecco, se ci sono problemi scrivete, io più o meno l'apro un paio di volte al giorno, quindi se ci sono problemi posso rispondere. Io vi appunto poi non vado fuori, insomma, però se sto qui al lavoro a casa più o meno l'apro un paio di volte al giorno. Terza cosa, per seguire più o meno il programma che avevamo visto l'altra volta, che ne dite se cominciamo il mercoledì mattina alle 8:15 e finiamo alle 10:15 senza intervallo? Facciamo così, ci prendiamo 10 minuti, cioè iniziamo alle 8:15 precisi, senza intervallo, finiamo alle 10:15 così più tempo. Quindi, se siete d'accordo facciamo così, facciamo. Va bene, quindi da mercoledì prossimo cominceremo con qualche quarto ore accademico. Pure oggi, se volete, andiamo avanti fino verso le 10:05 e poi vi interrompiamo. Anche perché tenere l'attenzione per più di un'ora e mezza credo che sia assolutamente difficile. Visto anche l'argomento, non è il massimo. Allora, la volta scorsa avevamo iniziato a parlare degli orbitali e abbiamo iniziato a vedere come si dispongono gli elettroni su questi orbitali. Ricordiamoci sempre che quando parliamo di orbitale parliamo di zona dello spazio tridimensionale in cui è massima la probabilità di trovare l'elettrone. Ricordiamoci che se l'elettrone si trova in alcuni orbitali è stabile e questi orbitali vengono definiti dall'equazione di Schrödinger, cioè Schrödinger ha trovato l'equazione che descrive gli orbitali all'interno dei quali l'elettrone rimane stabilmente a girare intorno al nucleo. All'interno dell'equazione di Schrödinger, come in ogni equazione che descrive una struttura o bidimensionale, una retta, una parabola, un cervo, o tridimensionale, esistono dei numeri quantici, dei parametri che sono stati chiamati numeri quantici. Di questi numeri quantici, i numeri quantici sono 4, ricordiamoci il numero quantico principale, che vi dà idea che rappresenta l'energia potenziale posseduta dall'elettrone, ok? I livelli di energia potenziale posseduto dall'elettrone, più l'elettrone è a distanza dal nucleo, più avrà energia potenziale, più l'orbitale sarà grande. Quindi l'N vi dà idea dell'energia potenziale dell'elettrone, ma praticamente vi dà idea della grandezza dell'orbitale, del guscio in cui si viene a trovare questo orbitale. E sono tutti numeri interi che vanno da 1 a infinito. Poi abbiamo il numero quantico secondario che si chiama L, che va da n-1 a 0. E ricordiamoci in questo caso che per semplicità sono stati definiti, sono state date delle sigle, se L uguale a 0 è l'orbitale, è l'orbitale sferico, se L uguale a 1 è l'orbitale a 8, okay? Se L uguale a 2 l'orbitale si chiama D, se L uguale a 3 l'orbitale si chiama F e così via. L vi dà una idea della forma dell'orbitale, quindi dimensione dell'orbitale, forma dell'orbitale. In questo caso abbiamo un orbitale sferico, in questo caso abbiamo un orbitale 8, in questo caso abbiamo degli orbitali che sono particolarmente bizzarri come forma. Con F sono orbitali ancora più bizzarri come forma, quindi dal punto di vista energetico li troviamo a livelli energetici molto molto alti. Terzo numero quantico è il numero quantico magnetico, che vi dice come si dispongono questi orbitali in un campo magnetico. Per noi che siamo poveri medici e non fisici, ci dice come questo orbitale si orienta nello spazio. Okay? I numeri quantici magnetici vanno da meno L a più L passando per lo zero. E infine l'ultimo numero quantico, il numero quantico di spin, che è più o meno un mezzo, e vi dice questo orbitale, questo elettrone come gira su se stesso. Se gira su se stesso in senso orario, spin significa trottola, se gira su se stesso in senso orario, se gira su se stesso in senso antiorario. Questi sono i numeri quantici, andiamo a vedere come questi numeri quantici poi ci identificano i vari orbitali. Se parliamo di n uguale 1, L per forza sarà uguale a 0, per cui avremo un solo orbitale che chiameremo orbitale 1s, e all'interno di questo orbitale potranno entrare due regioni, uno che avrà spin più un mezzo, uno spin meno un mezzo. Ricordatevi sempre che un elettrone è identificato da una serie di numeri quantici unici, solo quell'elettrone ha quei numeri quantici, quindi se voi mettete nelle equazioni Schrödinger quei numeri quantici, voi andate a identificare esattamente quell'elettrone, quindi una specie di carta d'identità dell'elettrone. In questo orbitale possono entrare due elettroni. Successivamente si inizia a riempire il guscio caratterizzato per avere n uguale 2, in questo caso abbiamo l'orbitale 2s e poi abbiamo i tre orbitali p, 2px, 2py e 2pz. N uguale 2, abbiamo detto che L può essere uguale a 0 o a 1, L uguale 0, L uguale 1, per L uguale 1 esistono tre numeri quantici magnetici. Quindi meno 1, 0 più 1, meno 1, 0 più 1. Okay? E qui in ogni orbitale si possono mettere due elettroni. Arriviamo al 3, abbiamo il 3s, poi abbiamo i 3p e poi avremo i 5d. Perché sono 5? Perché per n uguale 3, L può essere 0, 1 e 2, ok? Per L uguale 2 abbiamo come m meno 2, meno 1, 0, più 1, più 2, quindi sono 5 orbitali, questi sono i 5d, scusate, i 3d e questi sono i 3d. Sono orbitali talmente strani che dal punto di vista energetico si trovano sopra i 4s. Ok? Quindi ricordatevi questa struttura, è abbastanza semplice, poi, insomma, non è così complessa. Detto questo, ricordiamoci qual è il sogno di ogni atomo, è quello di ottemperare alla regola dell'ottetto. La regola dell'ottetto significa che vuole 8 elettroni nello strato elettronico più esterno, e come strato elettronico più esterno intendo appunto quello più lontano dal nucleo, e quando si parla di 8 elettroni si parla sempre degli elettroni appartenenti alle orbitali s e p, okay? Questi elettroni, ragazzi, sono quelli che si chiamano elettroni di valenza, cioè gli elettroni di valenza sono gli elettroni che appartengono alle orbitali s e p più esterni, okay? E sono quelli che l'atomo tende a scambiare, regalare, costrappare in modo da riempire questi orbitali, in modo da ottemperare alla regola dell'ottetto. Chiaro? A questo punto, detto questo, è conseguente che atomi che hanno una struttura elettronica esterna uguale si comportino in maniera analoga. Abbiamo visto tutta una serie di esempi. Che ne so, il sodio che ha una struttura elettronica esterna 3s1, il sodio tenderà a regalare questo singolo elettrone per trasformarsi in un ione che dal punto di vista energetico è sicuramente svantaggiato come scorso, però quando si mette insieme la gioia che ha l'atomo di aver completato la regola dell'ottetto e la tristezza di aver perso un elettrone, alla fine lui, facendo la somma, preferisce rimanere con meglione ma aver completato la regola dell'ottetto. Quindi pur di completare la regola dell'ottetto, l'atomo è disposto a tutto praticamente. Abbiamo visto che esistono quindi elementi che hanno una struttura elettronica esterna, si comportano dal punto di vista chimico in maniera analoga, tutte le specie chimiche che per esempio hanno una struttura esterna del tipo S1, quindi 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, si comporteranno esattamente nella stessa maniera, cioè tenderanno a perdere quell'elettrone. Andando avanti, appunto, quelli che hanno una struttura del tipo S2, ok, 3S2, 4S2, 5S2, 2S2, tutto quello che volete, questi tenderanno a perdere due elettroni, cioè la loro gioia di aver completato la regola dell'ottetto è superiore al dolore che provano a regalare questi due elettroni. Quindi ricordatevi, atomi che si presentano con una struttura elettronica esterna uguale, si comportano dal punto di vista chimico uguale, hanno la stessa valenza. Ok, questo potrà regalare un solo elettrone, potrà scambiare un solo elettrone a quelli che hanno una struttura esterna S1. Dal punto di vista medico, ragazzi, questo ci interessa tantissimo, perché significa che io posso utilizzare, siccome l'organismo utilizza tutta una serie di specie chimiche che appunto entrano a far parte di tutta una serie di sistemi enzimatici, tutto quello che volete, insomma. Dal punto di vista farmacologico è interessante perché alcune specie chimiche mimano specie analoghe, cioè che hanno la stessa struttura elettronica esterna, ma non le mimano completamente, quindi possono interagire con questi sistemi biologici, ma non interagire in maniera totale come la specie originale. Qui ve l'ho detto un'altra volta, per esempio il litio mima moltissimo il sodio, mima moltissimo il potassio, perché hanno tutte e tre una struttura elettronica esterna di tipo S1, per cui può essere somministrato il litio in pazienti che hanno particolare tipo di patologia, disturbo bipolare fondamentalmente, e che fa? Il litio viene incorporato al posto del sodio, al posto del potassio, perché l'organismo vede quella struttura elettronica esterna, vede quello ione carico positivamente e quindi pensa che sia o sodio o potassio, quindi se lo prende, ma in realtà il litio poi non funziona esattamente come dovrebbe funzionare il potassio, ovviamente non è il potassio, quindi funziona in maniera leggermente diversa e questo vi permette di trattare in maniera efficace una serie di patologie in cui per esempio è sbagliato il trasporto del litio, il trasporto del potassio e il trasporto del sodio, perché appunto li sposta, vengono spiazzati questi atomi originali da un atomo che ha una struttura analoga ma non identica, una struttura esterna, elettronica esterna identica, ma appunto poi il resto non è uguale perché è un atomo più piccolo o più grosso. Quindi dal punto di vista farmacologico questa è una cosa abbastanza importante. Altra cosa che è assolutamente importante appunto è il comportamento chimico-fisico, questa è una cosa che ci interessa tantissimo, perché appunto noi guardando la struttura elettronica esterna sappiamo esattamente come si comporterà un atomo. Quindi avremo questi atomi che hanno uno, due o tre elettroni, ok, disposti ad essere ceduti facilmente, che appunto si trasformeranno facilmente in ioni mono, bi o trivalenti carichi positivamente. Il sodio si trasforma facilmente in ione sodio più un elettrone, ok? Il calcio si trasforma facilmente in ione Ca++ più due elettroni. L'alluminio si trasforma facilmente in ione alluminio 3+ più tre elettroni. Ok, queste sono specie chimiche, ripeto, nessuno vi chiederà mai la struttura elettronica esterna della tabella periodica degli elementi, ma ci sono una serie di specie chimiche che incontrerete fino alla noia nel corso della vostra vita professionale, sodio perché è coinvolto in tutta una serie di, cioè il principale ione presente nel nostro organismo, insieme al cloro. Il calcio lo troviamo nelle ossa, lo troviamo come mediatore neuromuscolare, lo troviamo come mediatore delle sinapsi e così via. L'alluminio perché l'alluminio è una specie chimica che troviamo tantissimo come principio attivo in alcune formulazioni utilizzatissime. Il malox è un idrossido di alluminio, il malox è sta roba qui. Questo è il malox, conoscete tutti, no? l'antiacido, poi vedremo come funziona.
Molox plus.
Quindi è una molecola assolutamente
giallo bianco,
una specie chimica importante appunto per
la bruciatura dello stomaco
di patologie. Tra l'altro l'alluminio si pensava, adesso non si è così sicuri, che fosse una delle specie chimiche responsabile dell'insorgenza dell'Alzheimer. Cioè, visto che nelle placche caratteristiche dell'Alzheimer c'era una concentrazione di ioni alluminio superiore, quindi si è pensato per un certo periodo che fosse l'alluminio il responsabile dell'insorgenza di questa patologia. Sempre per lo stesso motivo, l'alluminio entra come ione carico equivalente, spiazza altri ioni carico equivalenti contenuti all'interno del sistema di propulsione centrale, proprio li spiazza perché è un ione equivalente, ma poi non si comporta come questo, quindi una volta che si è legato a queste molecole, queste tendono a precipitare e formare questi aggregati appunto che sono caratteristici della patologia dell'Alzheimer. Diciamo, ripeto, si pensava, adesso non si è più sicuri, cioè sull'Alzheimer non si sa assolutamente niente, sono 100 teorie, e come dico io, quando ci sono 100 teorie evidentemente non è stata ancora trovata quella giusta, insomma. Diciamo, l'alluminio è una di queste 100 teorie, fa parte di una di queste 100 teorie. Detto questo, cominciamo a parlare dei legami chimici, perché una volta che abbiamo capito come e quale è la struttura elettronica esterna di una specie chimica, possiamo introdurre il concetto di legame chimico. L'abbiamo già introdotto in realtà la volta scorsa, in maniera subdola, l'ho fatto vedere. E cominciamo dal legame più semplice. Cominciamo dal legame chimico più semplice, che è il legame di tipo ionico. Che cos'è un legame di tipo ionico? È un legame che segue la legge di Coulomb. Ricordate la legge di Coulomb? Io no. Allora, forza, ragiono però. C'è una costante, ci sono le cariche, e poi qua c'è qualcosa,
R quadrato,
c'è R quadrato e poi c'è un epsilon, giusto?
No.
Eh?
K.
Vabbè, è così. Allora, qua c'è un epsilon.
E uno ha fatto 4 epsilon con 0.
Uno ha fatto?
4 epsilon con 0.
Si creva.
Così va bene?
No.
Vabbè, comunque questa è. Questa è la volta di Coulomb che vi dice esattamente che tra due cariche di segno opposto ma anche di segno uguale è possibile che si crei una forza che le attrae se sono di segno opposto, che le respinge se sono di segno uguale, pari a che cosa? All'intensità della carica sul quadrato della distanza 4 più greco una costante per qualcosa che è la costante dielettrica del mezzo in cui queste cariche sono sospese. Poi vedremo quanto questo è importante per tutta una serie di molecole. Quindi, ricordandoci questa formula, ricordiamo, andiamo a vedere quello che succede quando mettiamo insieme una specie chimica che non vede l'ora di regalare il suo elettrone e una specie chimica che non vede l'ora di prendere il suo elettrone. L'esempio è il sodio, che ha una struttura elettronica esterna del tipo 3s1, e il cloro, che ha una struttura elettronica esterna di tipo 3s2 3p5. Ok? Come vedete, questo per completare la regola dello stesso vuole regalare un elettrone, questo ha un elettrone di valenza da regalare, quindi questa specie chimica potrà formare un solo legame perché ha solo un elettrone da scambiare per completare la regola dello stesso, e nella fattispecie si trasformerà nello ione sodio. Al contrario, questa specie chimica per completare la regola dello stesso ha bisogno di acquistare un elettrone, quindi dal punto di vista della valenza può formare un solo legame, per cui ha bisogno, cioè quando parlate di valenza andate a vedere quanti sono gli elettroni di cui questa specie clinica ha bisogno o di perdere o di acquistare per completare la regola dello stesso, ok? Quindi valenza è il numero di elettroni che questa specie clinica può regalare o deve strappare per completare la regola dello stesso. Quindi questa specie chimica ha bisogno di strappare un elettrone per completare la regola dell'ottetto e nella fattispecie questa specie chimica si comporta in questo modo, ok? E si trasforma facilmente in ione cloro. Quando io metto insieme questa specie chimica e questa specie chimica, come vi dicevo l'altra volta, abbiamo creato la coppia perfetta, il matrimonio perfetto, uno non vede l'ora di regalare un elettrone, uno non vede l'ora di prenderlo, e il risultato è che si formano due ioni, uno carico positivamente e uno carico negativamente, ok? Questi due ioni obbediscono alla legge di Coulomb e formano questa specie chimica che conosciamo tutti come cloruro di sodio, che non è altro che il comune sale da cucina, ok? Quindi questa è una specie chimica che è tenuta insieme attraverso un legame che chiamiamo legame ionico, ok? Legame ionico, perché è un legame che si forma da due ioni. È un legame forte, appartiene alla categoria dei legami forti, poi vedremo esistono due classi, legami forti e deboli. Il legame tipo ionico appartiene alla categoria dei legami forti, è un legame molto forte, molto forte. In aria, questo epsilon sapete che è molto piccolo, okay? Quindi la forza che tiene uniti questi due ioni, queste due specie chimiche, è estremamente forte. Se io voglio staccare l'Na più dal Cl meno, ragazzi, devo salire a 1200 gradi. Ok? Se io prendo un chicco di sale, lo metto su una padella, lo lascio lì pure per una settimana col fuoco acceso, questo rimane chicco di sale. Ok? Non si scioglie, non succede assolutamente niente. Se io voglio fondere quel solido, questo chicco di sale, devo arrivare a 1200 gradi centigradi, cioè devo fornire una energia immensa affinché questa specie chimica si stacchi da questa specie chimica, proprio perché in aria questo epsilon è molto piccolo, per cui questa forza sarà estremamente grande, ok? Quindi devo fornire tantissima energia, è un legame, ripeto, forte, proprio perché per staccarlo ci vuole una energia estremamente, per rompere, una energia estremamente elevata. Al contrario, se io metto l'NaCl in acqua, per tutta una serie di motivi che vedremo più avanti, questo epsilon diventa molto più grande, per cui questa forza diventa molto più piccola e circa 80 volte l'epsilon dell'acqua è maggiore di quello dell'acqua. Per cui questa forza diventa molto più piccola e quindi in acqua queste due specie chimiche possono separarsi e ritornare sotto forma di ioni. In aria questo non succede, ripeto, e questo lo vedete normalmente, perché se voi mettete del fuoco, se volete separare appunto l'ione Na più dallo ione Cl meno, dovete salire a temperature estremamente, estremamente elevate. Quindi primo legame, legame di tipo ionico. Estremamente importante. Perché è importante? Perché è un legame che, ripeto, in aria è estremamente forte, in acqua è un legame che si rompe abbastanza facilmente. È il legame che caratterizza quelle specie chimiche che chiamiamo sali, che i sali sono specie chimiche caratterizzate da un legame ionico che tiene insieme un ione positivo e un ione negativo, e ne esistono appunto dal punto di vista medico ci interessano migliaia di casi di specie chimiche appunto tenute insieme dal legame ionico. Vi ricordo appunto l'NaCl, che è il comune sale della cucina, il KCl, che è quello di potassio, altro sale che viene utilizzato dal punto di vista medico in sostituzione dell'NaCl. Perché? Perché lo ione sodio è responsabile, è uno dei principali ioni, cioè sì, è uno dei principali ioni presenti nell'organismo, è responsabile della pressione osmotica all'interno del sangue. Una dieta a basso contenuto di sodio è una dieta che favorisce una pressione, la presenza di una pressione sanguigna ridotta e un basso ristagno idrico. Poi vedremo quando andremo a parlare delle proprietà collegative. Per cui voi a un soggetto che ha una pressione alta, la prima cosa che direte, che la prima cosa che dovete cercare è, nonostante quello che dicano le case farmaceutiche che vogliono vendere, inventandosi anche le malattie, sapete come funzionano le case farmaceutiche, loro devono vendere, cioè non ne frega assolutamente niente di nulla, e si inventano le malattie, pur di vendere. Come si inventano le malattie? Facciamo un esempio, fino a 10 anni fa si diceva che la concentrazione di colesterolo normale in un soggetto, la concentrazione ematica di colesterolo normale in un soggetto era 240 mg per decilitro di sangue. Questa è la concentrazione normale di colesterolo in un soggetto. Se tu avevi 2,39 eri un soggetto sano, se tu avevi 2,41 eri un soggetto malato. E questi che hanno fatto? Si sono messi di puzzo buono e hanno tutta una serie di studi. Hanno, diciamo, dimostrato, tra virgolette, che questo era troppo e quindi che la concentrazione massima di colesterolo doveva essere prima 220 e poi adesso siamo a 200. Quindi se io 10 anni fa avevo 239 di colesterolo, ero un fido soggetto, adesso, 2009, sono un individuo che sta per morire da un giorno all'altro per infarto. Non lo sapevo, però sto morendo. Questo fa sì che hanno creato tutta una serie di malati, abbassando i limiti consigliati appunto dalle varie associazioni che, guarda caso, spesso volentieri sono sempre sponsorizzate dalle industrie farmaceutiche. Stesso per esempio basso per la glicemia sapete che è la concentrazione dello zucchero nel sangue e nel corso degli ultimi 20 anni si partiva da 140 mg decilitro, se siete a 120 adesso si dice che siamo a 110, probabilmente da un anno 100 e così via, cioè questo è il modo con cui le industrie si inventano i malati. Perché la partita arrivata a questo non mi ricordo. Per quanto riguarda le diete. Ah, ecco, per farvi capire poi quanto le industrie farmaceutiche, ma anche per esempio i pubblicitari dicono tante di quelle cazzate che. E proprio, cioè l'industria pubblicitaria, l'informazione e tutto il resto, dicono tante quelle cazzate che poi noi chi non sa leggere tra le righe ci casca con tutte le scarpe, come si dice a Roma. Vi faccio un esempio stupido, poi lo rifaremo più avanti. Fate capire quanto voi siete medici, quindi dovreste, mi auguro, avere il cervello acceso 365 giorni l'anno e 24 ore al giorno. Se vuole fare i medici, poi avete i marchettari, quella è un'altra cosa, cioè l'occhio uno lo chiude perché viene pagato. Ma vi faccio un esempio. Avete visto quanta pubblicità c'è su una serie di acque minerali a basso contenuto di sodio? C'è Vitasnella, poi che altro c'è, non mi ricordo. Insomma, c'erano tante acque a basso contenuto di sodio, no? Si fanno queste immagini che uno beve con l'acqua e miracolosamente gli scompare la cellulite, gli scompare la tensionite, così a manco questa acqua di Lourdes proprio. Allora, voi che siete medici, siete intelligenti e non siete marchettari, mi auguro, che fate le cose col cervello e col cuore, più che col portafoglio, prima di prendere, di guardare le cose, non fidatevi mai di quello che viene detto, soprattutto, ripeto, dall'informazione sia pubblicitaria che, parlo più o meno, informazione che c'è in Italia, ma dovete spulciare, gironzolare e ragionare. Allora, normalmente un soggetto che non aggiunge sodio nella sua dieta, cioè un soggetto che non ha il barattolo del sale a casa, quindi che mangia sciapo, totalmente sciapo, semplicemente per mangiare con i cibi assume dai 3 ai 5 grammi di sodio, ok, al giorno. Quindi se mangia una bistecca senza sale, dell'insalata senza sale, della pasta, del pomodoro senza sale, io sto su questo ordine di grandezza, perché il sodio, sotto forma di ione sodio, Invece è uno degli ioni più presenti in tutte le strutture viventi, per cui non volendo me lo mangio. Immaginate se io ci metto il sale, arrivo a 8, 9, 10 grammi di sodio al giorno. Se voi andate a vedere, c'è qualcuno che ha una bottiglietta d'acqua? Fammi vedere.
Quella 3 e 5 4. Sodio. 3
i grammi di sodio che mangio al giorno.
GF?
I grammi.
Allora, la Ferrarelle c'ha 50 mg di sodio per litro di acqua. Quelle a basso contenuto di sodio ne hanno intorno a 5-6, diciamo 5 mg litro. Leggete le cose. Allora, se io prendo un litro di acqua Ferrarelle alto contenuto di sodio, da 3 grammi passa a 3,05 grammi di sodio. Se io prendo quella che mi fa passare la cellulite, da 3 grammi passa a 3,005. C'è differenza secondo voi? No. Non c'è differenza. Stiamo parlando di un fattore 10 o di un fattore 100. Quindi questo vi rendete conto come prendono in giro acqua a basso contenuto di sodio. Gambe snelle, vita snella, cazzate snelle. ragionate ragazzi, io quello che voglio, alla fine questo corso voi impariate a ragionare e guardare criticamente quello che vi viene detto, anche se io dico cazzate criticamente dovete fermarvi, ok? Dovete imparare a ragionare, questo è il messaggio che vi deve arrivare. Quindi quando vi dicono quella l'acqua vita snella, non prendiamoci in giro. Questa è un'acqua d'alto contenuto di sodio, ammesso che si beve 2 litri di quest'acqua, la Ferrarelle, abbiamo visto la bottiglia adesso. Passate da 3, sempre che voi non prendiate, non aggiungiate un chicco di sale nella vostra dieta, da 3 o da 5 passate a 5,1, da 5 a 5,1 passate. Quant'è? Lo 2% qui. Ma che cambia? Assolutamente niente, poi magari ci mettete del sale sopra. Per cui, per farvi capire come poi vi prendono in giro, ci prendono in giro, noi dovremmo essere, dovremmo cercare di accendere il cervello. Allora, ritorniamo, questa è una divagazione, ritorniamo ai nostri legami. Legame ionico, un legame importante, fondamentale nella vita, fondamentale nell'organismo, tutti i sali all'interno hanno un legame ionico. Legame ionico che in acqua si rompe dando origine, riformando quegli ioni che avevano costituito quel legame. Per cui se io metto in acqua, che ne so, questa specie chimica qui, AlCl3, okay, perché è un ione? Perché l'alluminio sappiamo che è una specie chimica che ha una struttura elettronica esterna di tipo S2P1, ok, S2P1 ha 3 elettroni da regalare e li regala, e ognuno di questi elettroni viene strappato da un atomo di cloro, perché il cloro ha come valenza 1, cioè gli serve solo un elettrone per completare la regola dell'ottetto. Quindi abbiamo una specie carica 3 volte positivamente, 3 specie cariche negativamente, quindi abbiamo la formazione di questa molecola che è un sale, poi il cloro di alluminio, che quando io lo metto in acqua, visto che appunto abbiamo questa epsilon molto più piccola, questa forza, scusate, molto più grande, questa forza in acqua sarà molto più piccola, gli ioni si separeranno e si formeranno, ok? Si riformeranno, si distaccheranno. Quindi qualsiasi sale o qualsiasi specie chimica che contiene un legame ionico, quando viene messo in acqua, appunto i singoli ioni si staccano, proprio perché la forza di Coulomb va a ridursi. Quindi questo ottenete a mente, lo vedremo più avanti e lo approfondiremo meglio più avanti nel corso di queste chiacchierate che ci facciamo. Legame ionico, e fino a qua ci siamo, lo ripeto, poi ne vedremo parecchi di sali, quindi ne parleremo. Andiamo a vedere quello che succede quando in realtà ci troviamo in una situazione abbastanza particolare. Quindi chiudiamo la storia degli ioni. Quando una specie chimica che appartiene al primo, secondo o terzo gruppo del sistema periodico, ricordate i gruppi sulle colonne verticali, primo gruppo struttura elettronica esterna S1, secondo gruppo struttura elettronica esterna S2, terzo gruppo S2B1 e così via, queste specie chimiche le chiamiamo generalmente metalli. Ok? S1, S2, S2P1, le chiamiamo metalli, primo, secondo e terzo gruppo, sono specie chimiche che regalano facilmente elettroni perché vogliono completare la regola dell'ottetto, sono specie chimiche che hanno come numero di valenza 1, 2, 3 a seconda appunto degli elettroni che riescono a regalare, sono delle specie chimiche che diventano ioni positivi regalando questi elettroni. Quando mettiamo queste specie chimiche insieme a delle specie chimiche che appartengono al settimo gruppo, S2P5, questi sono gli alogeni, sono delle specie chimiche che tendono a strappare elettroni, si formano degli ioni, abbiamo una specie chimica che strappa e l'altra che regala, quindi si formano degli ioni e quindi si formano dei legami ionico e quindi delle strutture tenute insieme da questo legame ionico, che ricordate è un legame molto forte in aria, molto debole in acqua. Più o meno succede una cosa analoga con gli elementi del sesto gruppo. Gli elementi del sesto gruppo sono quelli che hanno una struttura elettronica esterna S2P4 e in qualche modo anche loro cercano di strappare, tendono a strappare elettroni, non hanno la forza che hanno gli alogeni hanno proprio un desiderio irrefrenabile di elettroni. Quelli del sesto gruppo vogliono strappare elettroni, però non ce la fanno più di tanto, insomma cercano comunque anche loro di strappare elettroni. Vediamo che succede quando mettiamo insieme invece degli elementi che appartengono, che hanno una struttura elettronica tipo il carbonio. Il carbonio ha questa struttura elettronica qua, ok? Il carbonio ha questa struttura elettronica qua, S2P2. Ok? Allora, qui abbiamo detto che ci troviamo in una situazione assolutamente ambigua. Perché? Perché il carbonio, per completare la regola dell'ottetto, dovrebbe o cedere 4 elettroni o strappare 4 elettroni. Vi rendete conto che questa è una cosa abbastanza difficile da ottenere, cioè un atomo con 4 cariche positive o 4 cariche negative, vi assicuro che non vi capiterà molto spesso di vederlo, cioè è una cosa assolutamente irreale. Però il carbonio a suo modo vuole completare la regola dell'ottetto, perché è il suo fine nella vita. E andiamo a vedere quello che succede. Poi qui abbiamo l'altro orbitale che non ci interessa. Qui c'è un elettrone e qui c'è un altro elettrone. Carbonio vuole completare la regola dell'ottetto. Che fa? Come fa a completare la regola dell'ottetto? Deve regalare o perdere 4 elettroni, non ce la fa, c'è poco da fare. Quindi un metodo che utilizza il carbonio per completare la regola dell'ottetto, visto che non ce la fa a strappare elettroni o regalare elettroni, è quello di mettere in compartecipazione questi elettroni con altre specie chimiche. Ok? Mettere in compartecipazione questi elettroni con altre specie chimiche. Un esempio caratteristico, poi vedremo che questa struttura che ho fatto è sbagliata, però tanto facciamola come esempio e poi vediamo nelle prossime azioni qual è la struttura corretta. È quello di formare questa specie chimica qua, CH4, si chiama metano, è un idrocarburo. Okay. Come fa il carbonio a formare, a ottemperare, a seguire la regola dell'ottetto? Beh, abbastanza semplicemente. Io qui ho un atomo di idrogeno, che ha un elettrone, questo atomo di idrogeno si avvicina al carbonio, gli orbitali si vanno a sovrapporre, questi orbitali, e questo elettrone entrerà a far parte di questo orbitale e questo elettrone entrerà a far parte di questo orbitale. Cioè questi due elettroni vengono messi in compartecipazione, ok? Vengono messi in compartecipazione e stanno un po' da una parte e un po' dall'altra. Stesso discorso avviene con un altro atomo di idrogeno, ok? Stesso discorso avviene con altri due atomi di idrogeno, uno si mette qua, uno si mette qua. Questo elettrone di questo atomo viene messo in compartecipazione con questo orbitale che è vuoto, questo anche viene messo in compartecipazione con questo orbitale che è vuoto, così il carbonio ha i suoi 8 elettroni e ha ottemperato la regola dell'ottetto. Facciamo un altro esempio, l'ossigeno. L'ossigeno ha una struttura elettronica di questo tipo. L'ossigeno ha una struttura elettronica di questo tipo. Ok? Questo è l'ossigeno. Allora, andiamo a vedere come lo facciamo andare l'ossigeno. E qui abbiamo l'altro orbitale. Qua ci mettiamo i due elettroni. Qui ci mettiamo un elettrone e qui un altro elettrone. Ok? Se io qui vicino ci metto un altro atomo di ossigeno, qui c'è un elettrone, qui c'è un altro elettrone e qui abbiamo l'orbitale con i due elettroni. Se questi due atomi si avvicinano e questi due orbitali si sovrappongono che succede? Che succede, ragazzi? Vedete che tutte e due le specie chimiche hanno completato il loro ottetto. Perché? Perché questo atomo qui mette a disposizione il suo elettrone di questo ossigeno, ma si prende per un certo periodo del tempo questo elettrone. Viceversa, questo orbitale qui mette il suo elettrone a disposizione di quest'altro ossigeno, ma questo elettrone viene messo a disposizione sempre dello stesso atomo. Quindi vedete che gli atomi, pur di ottemperare la regola dell'ottetto, sono disposti a mettere in compartecipazione gli elettroni. Cioè meglio avere la regola dell'ottetto completata per una certa percentuale del tempo, perché? Perché questi due elettroni di questo atomo non staranno per il 100% di tempo su questo, ma staranno un po' di qua e un po' di qua. Quindi in questo modo tutti e due gli atomi per una certa percentuale del tempo si troveranno con 8 elettroni, avranno ottemperato la regola dell'ottetto e quindi saranno contenti. Meglio questo che non aver ottemperato mai alla regola dell'ottetto. Quindi si parla di messa in compartecipazione di elettroni. Quando vengono messi in compartecipazione gli elettroni parliamo di legame covalente. Quindi questa è questa specie qui, O2. Parliamo di legame covalente. Facciamo un altro esempio di legame covalente. Questa specie chimica qui, ammoniaca, ok? L'ammoniaca. Allora, la struttura elettronica esterna dell'azoto è questa. Ok, la struttura elettronica esterna dell'azoto è questa, quindi disegniamolo. Questo è il nostro azoto, un elettrone qua, un elettrone qua e un elettrone in quest'altro orbitale che è perpendicolare. Ok? Un atomo di idrogeno andrà qui, l'altro atomo di idrogeno andrà qui, e l'altro atomo di idrogeno andrà qui. Vedete come erano tutte e due le specie, tutte e quattro le specie chimiche completate la regola dell'ottetto. L'idrogeno ha due elettroni, per cui la sua regola dell'ottetto è completata. L'azoto ha tutti gli orbitali pieni di due elettroni, per una certa percentuale del tempo, ma meglio quello che niente. Okay? Quindi questo è il concetto di legame covalente. Legame covalente è appunto il legame che avviene tra due atomi e che comporta la messa in partecipazione degli elettroni. Quant'è la valenza dell'azoto? Quanti elettroni mi servono? 3. Okay? Quindi la valenza dell'azoto sarà 3. Lui potrà formare 3 legami perché a lui servono 3 elettroni per completare la regola dell'ottetto e quindi cercherà specie chimiche che gli diano questi 3 elettroni per completare la regola dell'ottetto. All'idrogeno serve un elettrone per completare la regola dell'ottetto, quindi cercherà specie chimiche che gli dia un elettrone o che gli strappi un elettrone. L'elettrogeno si comporta sempre in maniera abbastanza ambigua, può regalare o acquistare un elettrone, perché per lui completare la regola dell'ottetto significa stare con a zero, quindi H più oppure H meno con un elettrone. Quindi può essere sia positivo che negativo come ione. In realtà lo troveremo sempre positivo, quindi tende più a cedere elettroni che acquistarne. Quindi legame covalente, messa in compartecipazione di elettroni. Ragazzi, se non sono stato chiaro, fermatevi che lo ripeto. Messa in compartecipazione di elettroni. E il numero di elettroni che viene messo in compartecipazione è pari a quelli che servono all'atomo per completare la regola dell'ottetto. Dobbiamo però introdurre un altro concetto adesso. Un altro concetto che è quello della forza, della voglia che ha un atomo di perdere o di dare elettroni. Più, allora facciamo proprio un esempio pratico, il fluoro. Il fluoro ha una struttura elettronica esterna, S2P5, 2S2P5. Il cloro ha una struttura elettronica esterna, 3S2, 3P5. Parliamo di alogeni. Abbiamo detto che gli alogeni sono specie chimiche che vogliono un elettrone. Più le specie chimiche hanno bisogno di elettroni, più tendono a strapparli. E secondo voi chi tende a strappare più elettroni? Il fluoro, a cui manca un elettrone molto vicino al nucleo, dove c'è una carica positiva, o il cloro, a cui manca sempre un elettrone, ma è un po' più lontano dal nucleo? Fluoro. Ok. Quindi tra questi due, questo tende a strappare più elettroni di questo. Se andate a vedere sulla tabella periodica sotto ci dovrebbe essere un iodio, se non vado errato, che sarà 4S2, 4P5.
Bromo.
Il bromo, scusate, il bromo, lo iodio sta sotto. 4S2, 4P5, okay. Questo avrà voglia di strappare elettroni, ma un po' meno di questo e ancora meno del cloro. Se noi andiamo a vedere sempre la tabella periodica degli elementi, il sesto gruppo, avremo specie chimiche caratterizzate da una struttura elettronica esterna S2P4, gli mancano due elettroni, anche questi avranno voglia, ma questi sono quelli più bramosi di elettroni. Gli altri hanno voglia, ma ne hanno voglia un po' meno. Il quinto gruppo, l'azoto, hanno voglia di elettroni, ma ne hanno un po' meno. Ok? Discorso assolutamente analogo abbiamo dall'altra parte. Il sodio, cioè gli elementi appartenenti al primo gruppo, tendono a regalarlo quell'elettrone. Mano a mano che vi spostate verso destra sulla tabella periodica degli elementi, tendono a regalare meno quell'elettrone. Mano a mano che vi avvicinate verso la parte estrema destra della tabella periodica, tendono a trarre sempre di più l'elettrone. Quindi parliamo di forza elettrone attrattore estremamente alta negli alogeni, un po' più bassa in quelli del quinto gruppo e del sesto gruppo, un po' più bassa ancora nel quinto gruppo e via così, voglia di regalare elettroni fortissima negli elementi del primo gruppo, sodio, potassio e così via, un po' meno in quelli del secondo e così via. Quindi voglia di dare, voglia di prendere elettroni, elettron attrattività, elettron repulsività. Quindi nell'ambito della tabella periodica cercare di focalizzare questo concetto. A questo punto guardiamo questa situazione. Queste sono due specie chimiche identiche, sono due atomi di ossigeno. Tutte e due hanno voglia di elettroni con la stessa bramosia, ok? Sono due atomi identici, sono due specie chimiche identiche, per cui tutte e due tendono a strappare gli elettroni con la stessa voglia all'altra specie chimica, che però ha la stessa voglia di strapparli. Per cui quello che noi ci ipotizziamo, che poi è la realtà, è che questi elettroni messi in compartecipazione siano esattamente il 50% del loro tempo su una specie chimica e il 50% del loro tempo su un'altra specie chimica. È chiaro? Quegli elettroni sono messi esattamente in compartecipazione, 50 da una parte e 50 dall'altra. Quando un legame è di questo tipo, in cui gli elettroni sono presenti e si suddividono equamente tra le due specie chimiche, parliamo di un legame covalente omeopolare. Legame covalente omeopolare è un legame covalente in cui gli elettroni vengono messi in compartecipazione, un legame in cui gli elettroni si trovano equamente suddivisi per quanto riguarda il tempo sui due atomi, ok? Quindi un legame covalente omeopolare. Situazione completamente diversa è questa. Perché? Perché la voglia dell'azoto di strappare elettroni, l'azoto tende a strappare elettroni, perché appunto appartiene al quinto gruppo, è una specie chimica che tende molto a strappare elettroni, gli mancano tre elettroni ma gli mancano tanto, mentre l'idrogeno, poverino, ripeto, si comporta un po' come una specie chimica un po' ambigua, non c'ha tanta forza di strappare elettroni, non c'ha tanta voglia di donare elettroni, è abbastanza ambigua come forza, come peraltro il carbonio, è una specie chimica, ricordate il carbonio è questo, il carbonio è una specie chimica molto ambigua, cioè non sa che fare nella vita, se regalare elettroni, se prenderli, per cui si comporta in maniera abbastanza ambigua. In questo caso noi abbiamo una specie chimica elettrone attrattore, ok? Una specie chimica abbastanza ambigua. Che succede? Che la voglia dell'azoto di strappare elettroni, ripeto, è molto alta, per cui questi due elettroni non si troveranno equamente divisi 50% qua e 50% qui. Questi due elettroni non si troveranno equamente divisi 50 qui e 50 qui. Lo stesso vale per quest'altra coppia di elettroni. Gli elettroni tenderanno più a passare la maggior parte del loro tempo vicino all'azoto, ok, rispetto al tempo che passeranno vicino all'idrogeno. Quindi questi due elettroni sono più spostati verso l'azoto che verso l'idrogeno, passeranno più tempo sull'azoto che sull'idrogeno. Sono sempre messi in compartecipazione, ma passeranno più tempo sull'azoto. Questo è un legame che si chiama legame covalente polarizzato. Un classico esempio, su cui ci perderemo tantissimo tempo, di legame covalente polarizzato è quello che troviamo nella molecola di acqua. L'acqua è questa, questo è l'ossigeno, all'ossigeno abbiamo detto che mancano due elettroni per completare la regola dell'ottetto, l'ossigeno è fortemente elettrone attrattore, ok, fortemente elettrone attrattore. Se io qua ci metto due atomi di idrogeno, che succede? Che questi atomi di idrogeno metteranno in compartecipazione il loro elettrone, ma il loro elettrone, questo è l'acqua, i due elettroni non staranno a metà, cioè 50% del tempo sull'idrogeno e 50% del tempo sull'ossigeno. Ok? Questi elettroni passeranno la maggior parte del tempo vicini all'ossigeno, che è fortemente elettrone attrattore. E questo significa che qui noi avremo un eccesso di carica negativa, non c'è una carica negativa netta perché l'ossigeno non ha strappato elettroni. Se ritiene su di te un po' più di tempo, e qui avremo un eccesso di carica positiva. Perché? Perché gli elettroni ci daranno molto meno, passeranno molto meno tempo vicino a questi idrogeni. Quindi vedete che la molecola d'acqua, proprio grazie alla elettronegatività, la forte elettronattrattività dell'ossigeno, è una molecola polarizzata che possiamo rappresentare sotto forma di dipolo. Ok? Legame covalente polarizzato. Legame covalente polarizzato. Questa elettronegatività come la sfruttiamo da medici? Come la sfruttiamo da medici? Questa forte elettronegatività di alcune specie chimiche, l'ossigeno, il cloro, il fluoro, possiamo sfruttarla da medici, se ci pensate bene. Come la sfruttiamo? Cioè, che significa elettronegatività? Voglia di strappare elettroni. Voglia di strappare elettroni. Forte voglia di strappare elettroni. Queste specie chimiche, gli alogeni particolarmente, ma anche in parte l'ossigeno, hanno una grossa voglia di strappare elettroni. E noi la sfruttiamo utilizzandoli come disinfettanti, per esempio. Allora, il miglior disinfettante che esista, questo imparatelo oggi e ve lo porterete per il resto della vita, il miglior disinfettante che esista è quello più economico, più semplice, purtroppo più puzza di più, che è la varicchina. La varicchina è un sale?
La varicchina?
Sta roba qua, NaCl2O è un sale messo in soluzione come tutti i sali, libera i suoi ioni. Ok? Ipoclorito di sodio, quello commerciale, la varicchina commerciale è ipoclorito di sodio al 5%. Ha un solo grosso difetto, che puzza. Puzza perché? Perché libera gli ioni cloro. In realtà la varicchina in acqua, che è un sale, ipoclorito di sodio, si scinde in Na più e Cl o meno. Questo ione qua va incontro a una serie di reazioni che non ci interessano, perché si chiamano disproporzioni, dal punto di vista medico non ci interessano. Il risultato finale, che si libera Cl2, il risultato finale, che si liberano atomi di cloro. Che fa il cloro? Strappa elettroni, ha voglia di elettroni. Dove capita strappa elettroni, e quando strappa elettroni distrugge, dà fastidio, altera le strutture. E quindi se casualmente il cloro viene a contatto con un microrganismo, attacca la superficie di questo microrganismo staccando elettroni e quindi distruggendo la superficie di questo organismo, inattivandolo, uccidendolo. Questo è il motivo per cui si usa l'ipoclorito di sodio, lo utilizziamo dappertutto, nell'acqua potabile, perché l'acqua è colorata, nell'acqua delle piscine si usa cloro, l'euclorina, non so se avete mai avuto a che fare, la puzza di varicchina, ma a me la puzza di varicchina non è puzza di varicchina, è puzza di cloro. Ok? È una sostanza estremamente irritante. Se io respiro del cloro, ragazzi, io vado al creatore, perché quando questo cloro arriva ai polmoni, appunto, questo dove si avvicina strappa elettroni per trasformarsi in Cl-. Per cui quello che fa è che distrugge tutto quello che trova. Se trova un microorganismo lo distrugge, se trova una cellula normale distrugge la cellula normale. La domanda è quella che vi farete, vabbè, ma come allora facciamo noi a berlo oppure se andiamo in piscina? È sempre un discorso di concentrazioni. Teniamo presente che la nostra cute ha uno strato di cellule morte superficiale, che sì, viene a interagire col cloro, ma tutto sommato sono già morte, per cui quello che succede è che le perdiamo più rapidamente. Sapete benissimo che quando uno è abbronzato o è in piscina si sbianca, perché perde le cellule morte che contengono melanina più velocemente, e quindi va incontro a uno sbiancamento. Diciamo che va incontro a uno sbiancamento anche per altri motivi, per questa reazione di strappare un elettrone in realtà altera tutta una serie di molecole colorate stendendole, portandole verso il bianco e il giallastro come colore. Però in realtà quello che succede è che a livello cutaneo non ci fa assolutamente niente, perché lo beviamo non succede assolutamente niente, perché ripeto, le concentrazioni uno normalmente non sono altissime, due il tempo di contatto è estremamente limitato, perché quando lo beviamo il colore lo prendiamo e va giù, tre nel nostro stomaco abbiamo elevatissime concentrazioni di ioni cloro, perché il nostro stomaco è un organo che contiene